guerra sembra ad un passo dalla fine, quella in Libano, sulla quale oggi il governo israeliano voterà in tema di tregua, un'altra di tutt'altro tipo se ne apre, almeno a parole. È quella commerciale, con Donald Trump che promette come primo ordine esecutivo dazi del 25% su Canada e Messico e del 10% sulla Cina, come ritorsione per l'arrivo di fentanyl negli Stati Uniti, la droga, l'oppioide, e di migranti dal confine sud. In Italia la discussione verte sull'offerta di Unicredit per Banca Popolare di Milano, per BPM. L'ipotesi non piace alla Lega. Salvini, insoddisfatto, lamenta la non italianità della banca guidata da Andrea Orcel. Giorgetti, che l'operazione non è concordata. Sul piano politico si riapre la vicenda 5 Stelle con Grillo che annuncia ricorsi. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Vai Santoro, combatti!
Mattino di Simone Spezia.
Ragazzi, ma fino a quando dura questa specie di circo?
From what I figured out, it's a bad design. Accepting the patches and wheels of a positive mind.
Sempre ricordando che siamo un paese del G7, quindi una delle grandi sette potenze industriali del pianeta, e che siamo uno dei principali paesi europei, che siamo una grande potenza economica, grandi esportatori, con tutte le nostre difficoltà, si annunzia con scarsa presenza sui giornali, se non quelli locali, che dal 2 dicembre i palermitani che dovranno fare a meno una volta alla settimana dell'acqua saranno 250.000, il 40% della popolazione. Se vi pare normale.
No,
perché? Perché guardate che la crisi idrica è tutt'altro che risolta, è tutt'altro che risolta in Sicilia, è tutt'altro che risolta in Basilicata, dove hanno deciso di deviare un pezzo di un fiume, il Basento, per portare l'acqua in un depuratore e così rifornire città tipo il capoluogo di regione, Potenza, che se no, dove se no la gente non si poteva lavare sostanzialmente. E ancora una volta riflettiamo intensamente su come lavorano e hanno lavorato negli anni le classi dirigenti locali, su come funzionano i regolamenti. C'era un bel pezzo di Jacopo Giliberto sul Foglio qualche giorno fa, come raccontava, che raccontava come, nonostante la Basilicata sia strapiena d'acqua, per delle questioni normative non riesce a rifornire la sua popolazione come dovrebbe. E i siciliani. Altro che sollevazione civile, qua ci vorrebbe una il farsi sentire davvero con i propri con i vertici regionali, con i vertici politici, se no ogni volta stiamo così. Considerate questo, non era mai successo una cosa di questo genere dagli anni 90, eh? Nemmeno la siccità del 2003, che fu quella più recente, leggo la più forte, leggo dal pezzo di Tullio Filippone sulle pagine di Repubblica Palermitane, fu così intensa da portare così tanti palermitani, anche qua il capoluogo di regione, a dover rinunciare all'acqua una volta a settimana. Va va bene, si fa per dire. Il mondo guarda ad altro, naturalmente, anche se teniamo sempre sott'occhio tutto questo. Oggi è martedì 26 novembre, sono le 6:35 minuti e 40 secondi, c'è Alessandro Chiappini in regia qua a Roma, c'è Carmelo Lauricella in regia a Milano, c'è Marco Santoro in assistenza in redazione, il resto della squadra: Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Valentina Pigliautile e Margherita Aina. È appunto la squadra di 24 Mattino, ne fate parte anche voi. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Già vi preannuncio che alle 8:35 tratteremo di un tema che incrocia la questione dei migranti e la questione della magistratura, la questione della giustizia, i rapporti tra il governo e la magistratura, dove la domanda di fondo è, se vogliamo, molto semplice, si basa sull'ipotesi di norma che l'esecutivo vorrebbe varare, che dice questo. In sostanza, se un magistrato si è espresso pubblicamente su un tema prendendo una posizione politica o di contrarietà a determinate norme o di perplessità su come si è mosso, per esempio, il governo, ebbene, in quel caso non può giudicare su temi che trattino quell'argomento. È giusta una norma di questo genere oppure no? Come vedete, c'è in gioco molto, c'è in gioco non solo l'imparzialità del giudice, ma come deve apparire il giudice, quanto deve apparire imparziale. I magistrati protestano, non parlano proprio di bavaglio, ma più o meno pensano a quello, e l'esecutivo vorrebbe spingere in questa direzione. In una situazione politica, mi pare di poter dire, abbastanza confusa, nel senso che sulla legge di bilancio ci sono delle discussioni aperte tra Lega e Forza Italia, tanto che ieri viene attribuito a questo il fatto che ieri Tajani non abbia partecipato al Consiglio dei Ministri, ma magari invece aveva altri impegni internazionali. Però fatto sta che sul tema delle modifiche alla legge di bilancio, per esempio sul canone RAI, ci sono delle discussioni aperte, il tutto mentre sempre sul lato politico aperta è la discussione all'interno del Movimento 5 Stelle dopo la decisione di Beppe Grillo di fare ricorso, e Conte che gli dice lascio a lui il ruolo della zecca Garbugli. Non male, no, la virata su questo fronte. Però il mondo, ovvio, guarda ad altro oggi. E direi che guarda sicuramente al Libano, dove potrebbe arrivare oggi la tregua, ma ne parleremo tra un attimo, lo approfondiremo alle 6:45. E ne parla, e parla anche dei dazi, perché per la prima volta Donald Trump è uscito allo scoperto con un'idea di massima su quello che vorrebbe fare. Su Truth, che è il suo social network, ha promesso di firmare come uno dei suoi primi ordini esecutivi nel giorno del suo insediamento l'imposizione a Messico e Canada di un dazio del 25% su tutti i prodotti in arrivo negli Stati Uniti, finché non metteranno fine al traffico di droga, in particolare il fentanyl, e di migranti illegali, e del 10% sulla Cina, sempre sul fentanyl. Per chi non lo sapesse, il fentanyl è questo oppioide sintetico che viene spesso definito, per dare un'idea, 50 volte più potente dell'eroina, che è stato prescritto, aperte virgolette, allegramente, chiuse virgolette, dai medici americani per molti anni, lasciando molte persone, come farmaco antidolore, lasciando molte persone in una condizione di dipendenza, e questo ha condotto a quella che è una vera e propria epidemia, con numeri di morti che oscillano intorno ai 75.000 all'anno negli Stati Uniti. È una delle più gravi emergenze sanitarie degli Stati Uniti. Dall'altra parte le risposte arrivano dalla Cina, che dice nessuno vincerà una guerra commerciale, dal Canada, che ricorda sommessamente agli Stati Uniti che sono essenziali per l'approvvigionamento di energia. Tenete presente questo: gli Stati Uniti importano dal Canada un 90% del loro gas naturale, e importano dal Canada il 28%, 30% più o meno del loro uranio, che è quello che poi gli serve per far andare le centrali nucleari. Quindi se scatta una guerra commerciale sono problemi per tutti, perché potete immaginare che cosa può succedere su questo fronte. Il Canada interrompe le forniture agli Stati Uniti, alza i prezzi, fa operazioni di questo genere, chissà, si sposta il mercato in qualche modo, si modifica il mercato in qualche modo, gli Stati Uniti quindi sono costretti a esportare meno gas naturale, per esempio, verso l'Europa. Cioè, capite che può avere un impatto molto molto importante. La giornata di ieri però è stata segnata, per quanto riguarda l'Italia, dalla notizia di Unicredit, quella che vi abbiamo dato ieri mattina. Qualche ascoltatore ha detto con un po' di ritardo, amico mio, dacci tempo, Unicredit, la banca, ha promosso un'offerta pubblica di scambio volontaria sulla totalità delle azioni di Banco BPM. Cosa vuol dire? Che vorrebbe una fusione. Oggi il consiglio di amministrazione di BPM ha deciso ragionerà su questa offerta, che molti osservatori giudicano un po' troppo bassa in termini economici, un'offerta pubblica di scambio volontaria per formare quella che diventerebbe la terza banca europea. Un'offerta non vincolante, ha detto l'amministratore delegato di Unicredit Orcella, e non vi è alcuna certezza che si raggiunga un accordo. La responsabilità di valutare questa offerta spetta al CDA di BPM, speriamo di incontrarli presto. E poi il governo, l'intervento del governo e della politica in genere. E qua c'è il sospetto da parte dell'esecutivo che qualcuno voglia bloccare un'operazione BPM Monte dei Paschi. Sentiamo Salvini che se la prende con la Banca d'Italia.
L'interrogativo mio e di tanti risparmiatori è: Banca Italia c'è? Banca Italia che fa? Banca Italia esiste? Banca Italia che dice? Banca Italia vigila? Siccome sono fra i più pagati d'Italia, i dirigenti di Banca Italia, da cittadino italiano vorrei sapere se è tutto sotto controllo. Non vorrei che qualcuno volesse fermare l'accordo BPM Montepaschi per fare un favore ad altri, mettiamola così. Però c'è Banca Italia, quindi noi dormiamo sonni tranquilli, forse.
Non so quanto sia corretto un sarcasmo di questo genere. Più sulla sostanza mi viene da dire il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, che però chiarisce che le perplessità del governo ci sono.
Comunicata ma non concordata col governo, ecco, mettiamola così. E poi vedremo, anche perché, come è noto, esiste la Golden Power, quindi il governo farà le sue valutazioni e valuterà attentamente quando Unicredit invierà per le autorizzazioni del caso la sua proposta.
Così Giorgetti, l'amministratore delegato di Unicredit Orcella al TG1.
Io direi che l'operazione di BPM sia un'operazione che si aspetta da anni, è molto complementare a noi, non tocca molto il network, de facto l'impatto cliente sarà tutto positivo, aggiunge molto valore, ma sono tutte operazioni complicate. Quando si tocca al sistema bancario ci vuole cautela, quindi che valuteranno è la risposta corretta che ci aspettavamo.
E dai, Vera che scrive: come fa Salvini a creare elenchi anche quando il soggetto è uno solo, che in questo caso è la Banca d'Italia, perché l'elenco di domande, c'è anche l'elenco di domande, è vero, carina questa, vabbè, teniamo da parte, Lauricella archivia anche questo, va bene, questo è il punto per quanto riguarda la questione bancaria, sulla quale ovviamente torneremo dopo. Anche in rassegna stampa è pieno di commenti e di analisi interessanti per capire cosa succede. Quello che non vi abbiamo fatto sentire, appunto, è lo stesso Salvini che lamenta la non italianità di Unicredit, perché ha un azionariato diffuso, quella che si definisce una public company, nella quale ci sono azionisti naturalmente importanti anche tra alcuni fondi, per esempio BlackRock, alcuni fondi internazionali, ma non solo quelli, l'azionariato appunto è diffuso. Detto che naturalmente Unicredit ha più o meno, detta grossolanamente, metà dei clienti in Italia, quindi definirla non italiana è abbastanza difficile. Il traffico.
24 mattino.
È curioso sentire Salvini che si lamenta della non italianità di Unicredit, visto che anni fa, quando c'era ancora la Lega Nord, lui faceva il tifo contro l'Italia e si sentiva non italiano. Adesso invece si sente italiano?
Fantastico. Negli anni della robotica, dove si andrà con la guida praticamente assistita, non serviranno più le patenti. A Potenza in Sicilia non c'è l'acqua, perché non perché non ci sia l'acqua, perché non si riesce a governare in maniera decente.
Eh già, cara ascoltatrice. Oh, mi fa notare un'affezionata ascoltatrice, tra l'altro, che è la Banca Centrale Europea che vigila e non la Banca d'Italia. Che fa la Banca d'Italia? Fa quello che deve fare, cioè vigila la Banca Centrale Europea. Ricordo, tra l'altro, sommessamente, ma nemmeno troppo, che tutte le volte che abbiamo fatto ragionamenti sull'italianità delle banche non è andata benissimo, ma se ci vogliamo mettere anche all'Italia non è andata benissimo nemmeno da quelle parti. Comunque, vedremo che cosa succederà. È una giornata che potrebbe segnare, perché ormai quando parliamo di tregua in Medio Oriente siamo sempre su un, diciamo, mettiamo in mezzo una quantità di dubitativi enorme, che potrebbe segnare la tregua per il fronte libanese. Buongiorno Nello Del Gatto, giornalista, analista per Radio 24 da Gerusalemme. Nello, eccoci.
Buongiorno a tutti.
Dunque, mi sembra che però questa volta le prospettive siano molto concrete, non so se ti senti di sbilanciarti.
Sicuramente ci sono stati fatti dei passi avanti notevoli, però ci sono una serie di problemi fondamentali. Il primo è ovviamente legato all'efficacia di questa tregua, perché noi parliamo di un documento che sta circolando, insomma di una bozza che sta circolando, la quale in 60 giorni l'esercito israeliano si dovrebbe ritirare dalle zone libanesi e l'esercito libanese insieme all'UNIFIL dovrebbero assicurarsi che Hezbollah si ritiri a nord del fiume Litani, questo fiume che sta a 14 chilometri dal confine con Israele, e venga praticamente tolta qualsiasi arma che sia al sud del fiume Litani, che è praticamente quello che dice la risoluzione 1701 del 2006, appunto doveva essere in vigore da allora, e che invece si è visto che non è stata potuta portare avanti. Considerando pure che l'esercito libanese non ha gli strumenti ancora per poterlo fare, perché sì, l'esercito libanese non solo è molto piccolo nei numeri, ma anche povero negli armamenti, che l'UNIFIL non ha nel suo mandato tutta una serie di cose, insomma sembra a molti difficile che possa essere implementato questo accordo. Tant'è vero che sul tavolo c'è anche, diciamo, un allegato a questo accordo generale che dovrebbe permettere a Israele mani libere qualora si dovesse sentire minacciato da attacchi di Hezbollah. Cosa che ovviamente i libanesi non vogliono. Quindi, se è vero che dal punto di vista generale c'è comunque tanto ottimismo su questo, è anche vero che poi nei dettagli alla fine ci sono i veri problemi, e quindi bisogna vedere di risolvere questo, considerando pure che comunque oggi Israele si deve riunire due volte per decidere e ci sono parti del governo che però possono essere tranquillamente superate che non sono d'accordo con nessun tipo di accordo.
Quindi la metto così, Nello, se ho capito bene: c'è un certo grado di ottimismo, ma nascondendosi il diavolo nei dettagli, come da detto, potrebbero esserci dei problemi, degli ostacoli al raggiungimento di questa tregua.
Sì, perché più che altro nella sua gestione quotidiana la difficoltà, perché dall'altro lato purtroppo sia l'UNIFIL sia l'esercito libanese hanno dimostrato dal 2006 ad oggi di non avere le capacità per poter arginare Hezbollah e la sua proliferazione di armi nel sud del paese, per cui come mai poi da un giorno all'altro possono farlo? È chiaro che adesso, secondo l'accordo, dovrebbero entrare in campo tempo anche Stati Uniti e Francia a gestire la cosa, ma il problema non è tanto quello, il problema è l'arrivo delle armi dall'Iran per Hezbollah. È anche vero che Hezbollah, insomma, è stata decimata, tutti i suoi capi sono stati tutti quanti ammazzati, però è anche vero che oggi è martedì, tra domenica e lunedì sono arrivati nel nord di Israele principalmente, ma anche nel centro, le sirene sono state pure vicino a Tel Aviv, oltre 230 razzi. Qui si viaggia sulla media di 100-150 razzi al giorno che arrivano dal Libano ancora. Ciò significa che comunque, insomma, hanno ancora capacità, sì, militari notevolissime.
Certo, la capacità operativa di Hezbollah è diminuita, ma fino a un certo punto, evidentemente. Ascolta, Nello, tutto questo mentre tra l'altro proseguono anche i colpi di Israele sul Libano, Beirut compresa, quantomeno nel fine settimana.
Sì, anche troppi, poi, perché la situazione è sempre quella. Israele invia degli ordini di evacuazione per delle aree, soprattutto l'area sud di Beirut, che è considerata una roccaforte di Hezbollah, oppure area est del paese, Valle della Beca o a Tiro, e bombarda queste aree. Ci sono state anche 30 vittime fino a domenica al centro di Beirut, perché hanno colpito un luogo dove si pensava ci fosse il capo operativo adesso di Hezbollah, che però non si sa che fine abbia fatto. Sono state altre vittime ieri. Purtroppo in guerra si muore, e in Libano si sta cominciando a morire anche troppo. Una vittima già è una vittima di troppo, ma insomma, ma quello che sta succedendo è veramente tanto. Però consideriamo pure dall'altro lato, ovviamente ci sono le difese aeree che Israele utilizza per proteggere i propri cittadini. Stamattina sono due feriti per lanci di razzi da parte di Hezbollah. La questione potrebbe risolversi non soltanto con quello che sta scritto nella tregua, ma anche con la possibilità, lo so che è un'aberrazione perché la guerra è sempre una cosa sbagliata, di spostare il focus sull'approvvigionamento di armi, ma dalla Siria, perché le armi di Hezbollah arrivano dall'Iran via Siria. Quindi una delle cose di cui si sta parlando è che va bene dare la possibilità a Israele di bloccare questo approvvigionamento, ma di operare però sul suolo siriano, come per dire magari lì, insomma, si fa meno danni, però poi alla fine non è mai così. Il punto è che questo non dovrebbe tirare però dentro poi la questione di Gaza, nonostante il capo di Hamas che si trova in Libano, Osama Hamdan, abbia detto che loro vedono di buon in favore una tregua a Gaza, una tregua in Libano. Questo non potrebbe spingere qualche accordo in più, ma insomma non ci dimentichiamo che è stato lo stesso Hamas a bloccare la tregua a novembre quando è stata raggiunta, quindi insomma è difficile che questo possa portare all'altro.
Ti ringrazio, grazie Nello Del Gatto per essere stato con noi per questa analisi, per questo racconto e per questa prospettiva. Insomma, vedremo che cosa succederà nell'arco della giornata. C'è il GR, noi ci risentiamo subito dopo con la rassegna stampa.